la grazia dei sacramenti. Per questa piccola riflessione mi sono portato solo l'orologio. Ho avuto modo di preparare, di leggere, di guardare, anche perché queste meditazioni mi stimolano continuamente a ripensare, a rimotivare un po' questo esercizio della mia fede, del mio modo di stare dentro la Chiesa e del mio venirmi incontro di Dio e della storia e di questa attenzione alla salvezza eterna, alla mia vita eterna, dentro questo continuo dibattermi, talvolta annaspare, in mezzo alla gente, in mezzo alla storia, in mezzo alle cose, negli ambiti della mia vita, con le persone che incontro, con la mia famiglia, con il servizio che pongo in questa Chiesa. E quindi popolo di Dio, è giorno del Signore, popolo di Dio e comunità fraterna, popolo di Dio e testimonianza, oggi popolo di Dio e la grazia dei sacramenti. E pensandoci, non volevo trascinarvi dentro questo vortice talvolta di giudizio forse, o di analisi, di fronte a ciò che sta succedendo per quanto riguarda proprio i sacramenti, a questo popolo che confida nel Signore. Perché dico non volevo trascinarmi? Perché mi sembra che mi vengano più in mente situazioni di fatica e di difficoltà che parole di speranza o di rianimazione vera nei confronti delle motivazioni che ci portano, per esempio, anche stamattina a celebrare un'Eucaristia, a stare sul pezzo di questa Eucaristia, a non farlo con una ritualità o con un automatismo che può essere veramente sfiancante anche da parte nostra. Prendere in mano le cose di Dio si fa in fretta, entrare in rapporto con queste per poter dire al mondo che c'è una speranza che va oltre la morte, oltre la violenza, oltre la superficialità, la banalità, oltre la corruzione, l'incomprensione, l'incapacità di essere magari gioiosi, contenti, vivaci. Non è facile. Basta sentire un po' anche in questi tempi, quando parli del battesimo, chi si occupa un po' della visita alle famiglie, chi accoglie, come dire, una richiesta di battesimo si trova davanti sempre delle situazioni molto aride. È raro che uno in questa maniera, tant'è che anche le comunità stesse, quando viene battezzato un bambino, sono lì in 4-5, sono di loro, i loro parenti che magari fanno fatica, la comunità non c'è, non viene, ha altro da fare. Eppure introduciamo nella vita di Dio una nuova creatura in questo popolo e noi non ci siamo. O andiamo alla confessione. Non voglio fare un giudizio negativo. Quanta lotta devo fare io per avere una riconciliazione sacramentale, come dire, abbastanza frequente? Quando magari appunto per noi è diventato, se c'è, un esercizio al Natale, alla Pasqua e forse, quando muore qualcuno, anche se adesso credo che nessuno più si occupi, quando muore qualcuno dei propri cari, di prepararsi confessandosi, credo che non ci sia più nessuno, o pochi. Non so se non viene più questa cosa o è fuori moda, o non ci viene più in mente di poter preparare l'anima. Facciamo di tutto, prepariamo di tutto, cerchiamo di essere magari anche accolti e il prete deve fare un po' le cose, veniamo su talvolta di fronte a certi momenti di questo funerale a dire tante cose del defunto, ma nessuno che mette in pratica dentro di sé lo scarnificamento della conversione, di fronte alla morte, alla riconsegna di tutto. Guai magari in queste comunità che ormai sono anche un po' allumicino dalla presenza dei preti, quanta fatica facciamo, anzi diventa una specie di litania da parte della gente, dice, ma quando c'è un funerale non c'è più la messa perché bisogna andare tutti al funerale, va bene? Ma dovrebbe essere la cosa più bella. Lasciamo stare tutto e se c'è proprio la possibilità di accompagnare quel fratello, quella sorella, quella famiglia, saranno in due, tre, quattro persone, se no. Io ci sono, ci siamo. Chi può del nostro popolo stia vicino? No, diventa un peso, anzi diventa una critica al prete. O le prime comunioni, le cresime, che sono la fiera delle vanità. Provate a pensare a tutti i momenti in cui i catechisti, le catechiste, la comunità educante consegna, è la prima delle cose che si sente dire, speriamo che sia finito tutto, che arrivi in fretta il giorno della prima comunione, la cresima e poi basta, perché è un disastro, è una via crucis. Una fatica con i genitori, una fatica con i ragazzi, e poi sono qui, e poi di là, e poi nessuno sta attento, poi a chi gli interessa. Noi stessi diciamo così, e stiamo dando Gesù, stiamo facendo mangiare il Cristo che deve tenere insieme l'anima, il corpo, le costole, la testa, le mani, i piedi, il cammino, la storia. E questo spirito del Signore che diventa appunto il congedo della nostra comunità. Noi stiamo dando sacramenti a bambini fino agli 11 anni pensando o probabilmente non riceveranno più un sacramento nuovo per tutta la loro vita. Magari nessuno di loro diventerà prete, nessuno di loro si sposerà più in chiesa, benché meno riceverà l'unzione dei malati, che non ti venga in mente o che non ci venga in mente, se no si spaventano tutti. Ma come facciamo a ragionare così? Perché ragioniamo così? E di fronte a questa, è per quello che non volevo trascinarvi dentro queste cose, perché voi mi dite, ma dimmi qualcosa, cosa devo dire a mio figlio che non vuole più venirsi a confessare? O a mia figlia che è venuta, se qualcuno ancora di voi si confessa? Che cosa devo dire ai miei che non vogliono convivere, vogliono andare a convivere ormai? Oppure neanche ci pensiamo più, non riusciamo più a parlarne nemmeno, perché sembra quasi che se parliamo noi siamo i soliti, come dire, bigottoni che cercano di tenere insieme qualcosa che tanto non ci credono neanche loro. Una specie ormai di ipocrisia devastante. E siamo dentro in questo clima, è per quello che non volevo trascinarvi. Pensavo, cercavo di trovare qualcosa, anche dentro di me, che potesse essere, forse dicendovi già queste cose, facendo emergere queste situazioni, questo popolo che è in affanno. I sacramenti sono una lunga storia d'amore della Chiesa, del popolo di Dio, per ciascuna persona che viene al mondo, sta sempre più illanguidendo, si sta evaporando, sta finendo. Questa lunga storia d'amore sembra finire. È per quello che poi dicono tanto il cristianesimo finirà. Lo faremo finire noi, non ce lo dirà nessuno. Perché il Signore dice una cosa che è terribile ma è verissima. Troverò ancora la fede sulla terra. Quando il Signore verrà, uno dice, quando verrà? Stiamo qui ad aspettare? E questa è la nostra vita. Noi prepariamo la Pasqua. Noi prepariamo il ritorno del Signore, che non è un ritorno di minaccia, un ritorno di giudizio negativo, che non è un ritorno, è un continuo dirci che c'è la possibilità di riferire tutto a questa esperienza di eternità. E noi, mondani, terrestri, non ci crediamo più. Non ci crediamo a questa cosa. I sacramenti che sono la possibilità che Dio in Cristo ci ha dato per reggere il confronto con tutta questa, come dire, evaporazione, con tutta questa, pian piano, no? questa vanificazione, che sono quelli che ci tengono in piedi, noi stessi, noi i primi, io, faccio fatica magari a stare attento dall'inizio alla fine alla messa. Uno dice, certo, non puoi, certo, capisco che non posso stare attento dall'inizio alla fine alla messa, però è il mio compito. Cosa mi costa star lì a capire bene le parole che sto dicendo anche nell'orazione per far capire che quello che sto dicendo è quello in cui credo? Dico a me, prete, dico a me, Don Maurizio, ma perché non fai questo esercizio di continua attenzione? È quello che ti viene detto, è la cosa più importante che stai facendo oggi. Adesso, più importante nel senso di dire, è quello che ti sostiene in questo, sia che la celebri al mattino, sia che la celebri alla sera. Stai attento a quello che il Signore ti dice. Tu fai un rito che diventa la dilatazione dell'esperienza della fede del popolo di Dio e anima in quel terreno che sembrerebbe arido ciò che loro cercano, una parola di salvezza che nessuno gli potrà pronunciare, nessuno. Se tu dici, Signore, tu hai parole di vita eterna e i sacramenti sono questa materializzazione e non ci credi, oppure lo fai perché ormai è il tuo lavoro e voi lo fate perché se no il prete resta solo, o se no finiamo questa comunità, o teniamo in piedi ancora qualcosa della fede, che cosa può dire il mondo quando usciamo di qui? Che cosa portiamo alla gente? Che cosa riconosce in noi? Che testimonianza ha? Che comunità fraterna vive? Che segno della fede offre? Come fa a stare in piedi l'uomo di fronte a tutte le sfide del male? Cosa fa? L'elisir di lunga vita? Si mette le protesi nuove? Diventa bionico? E poi? E poi? Lo capisci che, sembra dire il Signore, tutti quelli che vengono al mondo dentro in questa libertà e forse anche dentro in questa, come dire, incredibilità, questa vita che nonostante tutto continua a rimettere in sesto il respiro, nonostante tutto anche oggi nasceranno in mezzo ai campi rom dei bambini, anche oggi magari non riusciremo a trovare lo spazio perché questa persona possa essere vinta dalla solitudine e qualcuno morirà di questo, ti interessa? E magari quelli che muoiono di questo sono quelli di casa tua, è tua madre, è tuo padre, sono i tuoi figli. Muoiono dentro, imparano a non respirare più ciò di cui hanno bisogno se in noi non vedono ciò che è essenziale alla vita. Questi giorni, in queste settimane, in queste nostre storie, in questo nostro essere credenti, in questo nostro essere qui seduti su queste banche, si gioca il futuro della storia. Voi non ci credete mai così? Ma come faccio a dirvi questa cosa? Se io magari faccio già fatica a trovare in me le parole che attestano la consapevolezza, la libera convinzione interiore che il Signore è il creatore del cielo e della terra, che in Cristo questa storia si è fatta visibile e aperta e che lo Spirito tiene sveglie tutte le realtà terrestri e celesti, universali, cosmiche, le tiene insieme. E l'unica maniera che ho per poter dire che queste cose sono vere è fare la comunione, confessarmi, cercare di consacrare la mia vita, imparare a custodire attraverso l'unzione che questa esperienza di vita non è inutile, non si perde nel nulla. Ma lo capite che in questa epoca sembra quasi che il clima che viviamo non c'è più neanche la morte. Noi non moriamo. Per il mondo vorremmo scomparire, noi scompariamo, non moriamo più, non c'è più neanche talvolta questo aspetto. Quando ho visto, mi ha fatto così riflettere pian piano, no, questa storia qui delle ceneri, questo ormai è una cosa un po', vabbè, non stiamo qui a diventare matti su questa cosa qui, però quando ho visto la foto del signor Pialetti bruciato dentro la caffettiera, non so se l'avete vista, portata lì sull'altare, e uno si fa una domanda, dice va bene, tutto, anche quel tipo, perché capisco, è data lui. Uno dice ma questo, cosa mi dice questa cosa? Come vedo io questa esperienza? Adesso non sto qui a fare, ma mi viene incontro e mi dice, Signore, perché mi hai creato? Perché? Mi dici tu non ti fai queste domande. Se non me le facessi, non sarei vivo. Non ti amerei. Non amerei questo popolo. Perché non è una domanda retorica, è la domanda che mi risveglia. Il perché è quello che dicevamo all'inizio nell'Eucaristia. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, di Cristo. Fallo così. Rinnova questa totale adesione incondizionata e inestirpabile alla mia volontà di bene nei tuoi confronti. Fallo come popolo, fallo insieme. Non smettere mai. Non smettere mai di fidarti che tutti quelli che ti guardano oggi e che io guardo sono la tua salvezza. Questo è lo sguardo, questo è quello che io penso sia possibile. È per quello che il Signore tiene in piedi anche un solo piccolo seme. E allora gli auguri che ci facciamo di fronte a questa Quaresima, di fronte a questa Pasqua, diventano anche un modo per non perdere mai di vista che ogni cosa, ogni situazione, ogni persona possa attraverso il nostro incontro con loro ringraziarci, ma non perché siamo bravi, ma perché diamo loro la possibilità di continuare a respirare. Fatelo senza presunzione, senza arroganza, senza egemonie, ma perché abbiamo questo come consegna. Vai, annuncia Gesù, battezza, di la parola, lascia il perdono, metti pace, di giustizia, accogli, non giudicare, di bene, benedici, offriti, consegnati, non perderti. Lascia stare se magari ti perseguitano e tu non sai, lasciati, consegnati.